Il tentativo che vi proponiamo questa sera è nato da una passione e anche da una professione insieme, dalla professione che tutti e quattro facciamo di lavorare in filosofia in università e riscoprendo dentro una passione che vorremmo condividere, leggendo, semplicemente leggendo con voi alcuni filosofi sul tema che ci siamo proposti di affrontare, finito e infinito. L'ipotesi di fondo che vorremmo proporvi è questa, che questi due termini stanno legati tra loro da un rapporto del tutto particolare e che in qualche modo questo rapporto, legandoli, li istituisce, li costituisce. Ecco, noi vorremmo mettere a fuoco questo particolare rapporto, dicendovi che è stato un lavoro faticoso per noi, a cui non possiamo, dal quale non possiamo esimere voi, nel senso che non sarà una semplice conferenza, ma sarà un lavoro della cui vostra partecipazione si renderà, la cui vostra partecipazione si renderà assolutamente necessaria per aiutare questo lavoro comune. Ci saranno anche degli appunti che verranno presi alla Lavagna Luminosa, quasi a proporre un filo rosso per mantenersi attaccati al nostro tema attraverso le nostre affascinanti letture. È un'ora di lavoro che vi chiediamo di fare con noi. Ok. In una delle sue opere più interessanti, Che cosa significa pensare, Martin Heidegger ha scritto: proprio quando il pensiero resta nella sua capacità, è un termine importante questo, lo vedremo fino alla fine, quando il pensiero resta nella sua capacità, quella di aprire uno squarcio nella nebbia che avvolge l'essente in quanto tale, l'opacità della realtà, che in qualche modo sboccia, sgorga nella sua pienezza di significato di fronte ad una coscienza, esso, il pensiero, deve aver cura che questo squarcio non venga richiuso. Hegel, continua Heidegger, ha espresso questa incombenza del pensiero con questi termini: una calza rammendata è meglio di una calza strappata. Non così per l'autocoscienza. Il sano intelletto umano, continua Heidegger, volto all'utilità, sta dalla parte della calza rammendata. Per contro, la conoscenza dell'ambito in cui l'essente si mostra, per la filosofia si chiama la soggettività, sta dalla parte della lacerazione, ossia della coscienza. Per il buon senso comune è meglio rammendarla la calza, è meglio mettere la toppa, ma non è per tutti così. C'è un punto nella realtà in cui è meglio stare dentro questa lacerazione. Perché, continua Heidegger, ciò che è lacerato è aperto attraverso la lacerazione per l'ingresso dell'assoluto. Ecco, la lacerazione non è semplicemente qualche cosa che si rompe, ma un varco che si apre, il che per il pensiero significa la lacerazione tiene aperto il cammino verso il metafisico.
Ci sono quindi due grandi alternative che abbiamo individuato, che si aprono di fronte alla strana struttura dell'autocoscienza. La prima è quella di guardare straniati la lacerazione. La seconda è quella di tentare di rammendare la calza, cioè cercare di risolvere il problema. Abbiamo usato alcuni autori per esemplificare la prima ipotesi e altri per la seconda. Per la prima abbiamo usato Pascal e Leopardi e per la seconda Russell, Wittgenstein e Bruno. Non vogliono essere delle scelte partitiche o stigmatizzare un certo tipo di filosofia, ma semplicemente segnalare delle posizioni che si ritrovano in molti punti.
Leggeremo adesso un brano di Pascal preso dai pensieri. In questo brano Pascal mette in bocca allo scettico un brano che lui definisce una posizione che lui definisce insensata, quello dello scettico. Vedremo perché. In realtà è molto interessante questo brano perché a me, scegliendolo, ha fatto pensare a una posizione in cui si riconoscono tanti maîtres à penser della nostra cultura, no? E è una posizione che si può definire, secondo le parole di Pascal, come un'ignoranza spaventosa di tutto. Leggiamo. Non so chi mi abbia messo al mondo, né che cosa sia il mondo, né che cosa io stesso. Sono in un'ignoranza spaventosa di tutto. Non so che cosa siano il mio corpo, i miei sensi, la mia anima e questa stessa parte di me che pensa quel che dico, che medita sopra di tutto e sopra se stessa e non conosce sé meglio del resto. Vedo quegli spaventosi spazi dell'universo che mi rinchiudono e mi trovo confinato in un angolo di quest'immensa distesa senza sapere perché sono collocato qui piuttosto che altrove, né perché questo po' di tempo che mi è dato da vivere mi sia segnato in questo momento piuttosto che in un altro, di tutta l'eternità che mi ha preceduto e di tutta quella che mi seguirà. Da ogni parte vedo soltanto infiniti che mi assorbono come un atomo e come un'ombra che dura un istante e poi scompare, poi per sempre. Tutto quel che so è che debbo presto morire, ma quel che ignoro di più è appunto questa stessa morte che non posso evitare. Un'ignoranza spaventosa di tutto. Quel che vale la pena sottolineare qui non è tanto il sentimento di sproporzione che Pascal coglie in maniera anche proprio letterariamente molto, molto bella, è piuttosto quell'orgoglio sottile di voler fermarsi davanti, di voler affermare che questa sproporzione non apre a un rapporto, non diventa una strada come poi vedremo con altri autori.
Una seconda testimonianza su questa posizione in cui si guarda straniati la lacerazione l'abbiamo trovata in Giacomo Leopardi, e qui citiamo il Leopardi pensatore, il Leopardi filosofo dello Zibaldone dei pensieri. Ci sembra che la sua posizione sia estremamente radicale rispetto alla portata, alla posta in gioco dello stare dentro questo smarrimento che la lacerazione sempre porta con sé. Scrive Leopardi nello Zibaldone: l'anima umana, e così tutti gli esseri viventi, desidera sempre essenzialmente e mira unicamente, benché sotto mille aspetti, al piacere, ossia alla felicità. È interessante notare questa connessione tra piacere e felicità, che anche al di là della posizione ideologicamente sensista di Leopardi sarà molto interessante come traccia e anche aporia interna al suo pensiero. L'anima umana tende sempre dunque al piacere, ossia alla felicità, che considerandola bene è tutt'uno col piacere. Questo desiderio e questa tendenza non ha limiti, perché è ingenita o congenita con l'esistenza e perciò non può avere fine in questo o quel piacere che non può essere infinito, ma solamente termina con la vita e non ha limiti né per durata né per estensione. Veniamo alle conseguenze, è sempre Leopardi che scrive: se tu desideri un cavallo, ti pare di desiderarlo come cavallo e come un tal piacere, ma infatti lo desideri come piacere astratto e illimitato, Quando giungi a possedere il cavallo, trovi un piacere necessariamente circoscritto e senti un vuoto nell'anima, perché quel desiderio che tu avevi effettivamente non resta pago. Se anche fosse possibile che restasse pago per estensione, non potrebbe perdurata, perché la natura delle cose porta ancora che niente sia eterno. E perciò tutti i piaceri devono essere misti di dispiacere, come proviamo, perché l'anima nell'ottenerli cerca avidamente quello che non può trovare, cioè una infinità di piacere, ossia la soddisfazione di un desiderio illimitato. Ci aveva interessato come qui il termine infinità sia connotato come un'infinità di piacere, ossia come una soddisfazione di un desiderio illimitato. Ma una domanda si impone dopo questa lettura dello Zibaldone: perché mai l'anima cerca avidamente ciò che non può trovare? Diamo ancora la parola in un altro passo dello Zibaldone a Leopardi. Scrive: veniamo all'inclinazione dell'uomo all'infinito. Indipendentemente dal desiderio del piacere, esiste nell'uomo una facoltà immaginativa la quale può concepire le cose che non sono. L'immaginazione concepisce le cose che non sono, e in un modo in cui le cose reali non sono. Il piacere infinito che non si può trovare nella realtà, dice Leopardi, si trova così nella immaginazione, dalla quale derivano la speranza, le illusioni, eccetera. Perciò, continua, non è meraviglia che la speranza sia sempre maggiore del bene, che la felicità umana non possa consistere se non nell'immaginazione e nelle illusioni. Eccoci al fuoco paradossale, mi piacerebbe dire aporetico, del pensiero di Leopardi. L'io individuale, quello che lui chiama l'anima, cristianamente la chiama ancora così, no? Non può esistere senza desiderare infinitamente, ed è geniale nell'accoppiare l'infinito e il desiderio. L'anima umana non può esistere senza desiderare infinitamente, ma l'infinito è nulla. Sentiamo ancora Leopardi. Niente, infatti, nella natura annunzia l'infinito, l'esistenza di alcuna cosa infinita. L'infinito è un parto della nostra immaginazione, della nostra piccolezza ad un tempo e della nostra superbia. Noi abbiamo veduto delle cose inconcepibilmente maggiori di noi, del nostro mondo, eccetera, delle forze inconcepibilmente maggiori delle nostre, dei mondi maggiori del nostro, eccetera. Ma ciò non vuol dire che esse siano grandi, ma che noi siamo minimi rispetto a loro. E ancora, l'infinito è un'idea, un sogno, non una realtà. Almeno niuna prova abbiamo noi dell'esistenza di esso, neppure per analogia. E possiamo dire di essere a un'infinita distanza dalla cognizione e dalla dimostrazione di tale esistenza. Pare, conclude Leopardi, che solamente quello che non esiste, la negazione dell'essere, il niente, possa essere senza limiti, e che l'infinito venga in sostanza ad essere lo stesso che il nulla. Pare soprattutto che l'individualità, questo è un punto che ci ha molto, molto attirati, pare soprattutto, dice Leopardi, che l'individualità dell'esistenza importi naturalmente una qualsivoglia circoscrizione, di modo che l'infinito non ammetta individualità, e che questi due termini, infinito e individualità, siano contraddittori. Quindi non si possa supporre un ente individuo che non abbia limiti. Dunque, cosa dire? L'infinito è, diciamo così, della materia dei sogni, con locuzione shakespeariana, ma questo può essere, oltre al segno della nostra umiltà, della nostra infima condizione, come pure dolentemente straniato Leopardi ci suggeriva, anche il vessillo della nostra presunta onnipotenza, del nostro divino arbitrio. Qui comincia il grande rammendo della calza, a voler chiudere la lacerazione con il filo delle proprie idee. E qui veniamo alla seconda alternativa, non soltanto guardare straniati la lacerazione, ma cercare con il filo delle proprie idee di rammendarla.
Il tentativo che adesso propongo è quello di compiuto da Russell. Evidentemente questo è un passaggio un po' più duro del nostro percorso. Bisogna fare attenzione soprattutto al problema che è sotteso a quanto dirò. Il problema è questo. Russell nel 1902, cercando di delineare i principi metafisici della matematica, a un certo punto si imbatte in un paradosso, il celebre paradosso di Russell, che inficia tutta la sua possibilità di costruire una matematica a partire da enti, idee platoniche ben delineate. Quello che noi abbiamo detto riguardo all'infinito, il suo tentativo di rammendare la calza, cioè di arrivare all'infinito col pensiero, sfocia in un fallimento che lo conduce quasi inevitabilmente a considerare questo infinito stesso una immaginazione dell'uomo, un arbitrio dell'uomo. Quindi ad immaginare la forza dell'intelletto umano come l'unica in grado di raggiungere l'infinito nel caso questo ci fosse. Il paradosso da cui prese le mosse non lo descrivo qui, perché ci addentreremo un po' troppo nel tecnico, però mi interessa far capire dove sta il problema. Il problema è che la ragione viene spinta a un certo punto in un gioco alternativo come quello che si crea con il celebre paradosso del mentitore, formulato fin dall'antichità. Epimenide di Creta dice che tutti i cretesi mentono sempre. Questa frase, se è vera, siccome include lo stesso Epimenide, vuol dire che egli stesso sta mentendo e quindi è falsa. E se è falsa invece, per lo stesso motivo, cioè per l'inclusione, allora vuol dire che è vera. Cosa vuol dire questo? Che la ragione non riesce a bloccarsi. Quando dice che è vero deve dire che è falso, e quando dice che è falso dice che è vero. Il paradosso di Russell, che riguarda delle classi logiche, cioè delle funzioni logiche che avrebbero dovuto includere tutta la realtà della matematica, incorre nello stesso problema. Vi leggo rapidamente la formulazione di Russell, per curiosità più che altro, e poi arriviamo al dunque. Consideriamo ora la classe di tutte le classi che non sono elementi di se stesse. Se essa è un elemento di se stessa, allora non è un elemento di se stessa. Se essa non lo è, lo è. E fuori dal gioco di parole, siamo allo stesso problema. La ragione non riesce a fissare il valore di verità, quindi se afferma che è vero è falso, e se afferma che è falso è vero. È molto interessante però come Russell scrive e applica questo paradosso, persino esistenzialmente. Il suo manoscritto è fatto in questo modo. Scrive in cima al manoscritto: ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, che nella tua filosofia. Il celebre verso dell'Amleto di Shakespeare. Poi scrive il paradosso e dice: però c'è un insieme, questo insieme omega, in cui, che è quello di tutte le x, tale che x non è un elemento di x, cioè di tutte esattamente questa classe di tutte le classi che non sono elementi di se stesse. Allora il nostro risultato sarà che in questo insieme avremo una negazione ogni volta che affermeremo e una affermazione ogni volta che negheremo. Alla fine del manoscritto, siccome la frase inglese di Shakespeare dice, per dire, ci sono più cose in cielo e in terra di quante non ce ne siano, dice, are dreamt of, cioè di quante se ne possano sognare nella tua filosofia, Russell conclude il suo manoscritto scrivendo: ho sognato l'insieme Omega, ma non era né nel tuo cielo né nella tua terra. In un altro passo scriverà: e nella tua filosofia, o Signore, che non ci sono le cose che la mia ragione costruisce. L'antinomia dell'infinito significa per Russell che l'infinito attuale, se c'è, è arbitrario, cioè una mera convenzione. È un grido disperato, ma allo stesso tempo un grido belluino, dicevamo, di una presunzione d'onnipotenza, proprio quando viene negata la possibilità della realtà dell'infinito. È una presunzione d'onnipotenza nei limiti della finitudine. L'esito uguale e contrario di questa posizione si vede molto spesso, non sempre, anche qui stiamo andando evidentemente per affermazioni molto tranchant, però si vede l'esito di questa presunzione nel suo allievo Wittgenstein. Wittgenstein afferma alla fine esattamente questa impotenza disperata in cui la ragione si trova quando ha ridotto tutto l'ambito dell'esperienza al finito. Leggo un brano preso da Della certezza. E ora, il mio sapere di chiamarmi Ludwig Wittgenstein è della medesima specie del sapere che l'acqua bolle a 100 gradi centigradi? Cioè, il sapere, la certezza che ho di come mi chiamo, è una certezza di carattere scientifico? La sua risposta è: naturalmente questa domanda è posta male. Certo, sembra che io sappia che a proposito del mio nome proprio, per esempio, non posso sbagliarmi. Tenete conto che stiamo parlando di una certezza molto elementare. Questo si esprime nelle parole. Se questo è falso, allora io sono pazzo. Cioè, come faccio a sapere che so come mi chiamo? Che se questo è falso, allora io sono pazzo. Risponde Wittgenstein: va bene, però queste sono parole. Ma che influenza esercitano sull'applicazione del linguaggio? Forse questa, che nulla può convincermi del contrario? Si potrebbe dire: come faccio a sapere che non mi sbaglio a proposito del mio nome? E se a questa domanda si rispondesse: perché l'ho impiegato così spesso, si potrebbe ancora chiedere: come faccio a sapere che a questo proposito non mi sbaglio? Perché quello che Wittgenstein sta dicendo è: come faccio a sapere di non sbagliarmi sul fatto di dire questa è una penna? Posso esemplificarne gli usi, poi posso ancora chiedere come l'ho impiegato spesso, poi posso chiedere ancora come mai l'ho impiegato spesso, e andare indietro all'infinito con queste domande. Ma la sua soluzione è questa, e qui il come faccio, cioè questa domanda che continua a regredire verso una certezza prima, non può più avere nessun significato. E qui c'è un grido disperato che a me ha sempre commosso, perché c'è un'alternativa in questo baratro che si crea tra sé e le cose, una volta che si è negata la possibilità dell'esperienza dell'infinito. Ma non potrebbe darsi che un'autorità più alta mi assicuri che non conosco la verità, cosicché io sia costretto a dire: insegnamela? Se ci fosse un'autorità più alta che sa tutta la verità, gli potrei dire: insegnamela. E qui Wittgenstein è veramente disperato. Allora però mi si dovrebbero aprire gli occhi. E invece non succede.
Il grido belluino, dicevamo, la presunta onnipotenza di Russell, o il grido disperato in cui la nostalgia è davvero una ferita non rimarginabile di Wittgenstein, in qualche modo entrambe queste posizioni attestano il dramma di un barricamento dell'io nel finito. Ma non è soltanto in questa direzione il grande rammendo della calza, non soltanto nel riassorbire l'infinito nel finito, ma anche nell'evadere, nell'evasione nell'infinito. E qui ci è maestro Giordano Bruno.
Di Giordano Bruno leggeremo un breve pezzo tratto dagli Eroici Furiosi. E gli Eroici Furori, uno degli ultimi dialoghi italiani di Giordano Bruno, scritto nel 1585. E leggeremo nello specifico il quinto dialogo della prima parte degli Eroici Furiosi, gli Eroici Furori, in cui i due interlocutori, Cicada e Tanzillo, interrompono un attimino il discorso per interrogarsi sulla funzione dell'intelletto. Ma prima volevo dirvi chi è l'eroico furioso. L'eroico furioso è colui che impersonifica la filosofia di Bruno. L'eroico furioso è colui che da furioso amante conduce la propria vita ad un furioso accaparramento della conoscenza. Quindi da furioso amante diventa furioso cercatore della verità. Cicada pone sempre le domande e Tanzillo risponde. Come l'intelletto nostro finito può seguitare l'oggetto infinito? E Tanzillo risponde: con l'infinita potenza che l'intelletto ha. Vi è dunque un'infinita potenza propria dell'intelletto che non è altro se non una volontà infinita, una capacità infinita dell'intelletto. E Cicada di nuovo: ma se l'intelletto umano è una natura e atto finito, come e perché ha potenza infinita? Se l'intelletto umano ha una costituzione finita, come può avere una volontà e una capacità infinita? E Tanzillo risponde: perché è eterno. E a ciò sempre si diletta, e non ha fine né misura la sua felicità, e perché, come è finito in sé, così è infinito nell'oggetto. Quindi l'intelletto finito in sé, finito nella sua costituzione, si infinitizza nell'oggetto infinito. È quasi un trascolorarsi dell'intelletto individuale nell'oggetto infinito. E riprende Cicada: ma allora che differenza c'è tra l'infinità dell'oggetto e l'infinità della potenza? E Tanzillo: questa è finitamente infinita, quello infinitamente infinito. Questa la potenza, l'infinita potenza, l'infinita capacità dell'intelletto è finitamente infinita, l'oggetto è infinitamente infinito. Tanzillo non fa altro che affermare l'esperienza del furioso, l'esperienza cioè di colui che spinge l'intelletto attraverso la volontà, attraverso questa infinita potenza, al confine estremo, facendogli vedere la realtà da un altro punto di vista, facendogli vedere la realtà come tutta risolta, tutta concentrata e quindi anche tutta dissolta in un'ombra e in un'immagine che l'intelletto stesso si fa, si crea, no? E in questo modo l'individualità, l'io, si perde nell'infinito. in un infinito dissolvimento. L'infinito non è più una realtà, non è più un oggetto, ma diventa un aggettivo, in un infinito dissolvimento delle individualità, cosicché non vi è più né finito né infinito. Tutto è indistinto, tutto è annullamento di rapporti, non vi è più un rapporto tra finito e infinito in questo sforzo, in questa esperienza del furioso, ma un annullamento di rapporti che afferma però una violenza, la violenza di chi è l'autore dello stesso dissolvimento. No? E questa violenza, questo dissolvimento fa pensare alle tecniche, per esempio, della New o della Next Stage, no? In cui l'individuo è totalmente dissolto, non c'è più l'individualità, è in un tutto irrisolto, ma di fatto chi conduce la tecnica della dissoluzione non fa altro che fare violenza all'infinito. All'infinito stesso.
Queste due posizioni, dunque, lo straniamento, abbiamo visto, e il rammendo della calza, hanno evidenziato un problema. In entrambi i casi, e nelle diverse flessioni che abbiamo attraversato e nelle tantissime altre che avremmo potuto fare, notiamo che sia nel caso che l'infinito venga appunto risucchiato nel finito, sia nel caso che il finito si infinitizzi, come abbiamo appena sentito per Bruno, quello che si perde, quello che va perso, è proprio la peculiarità del rapporto tra i due. Ecco, il rapporto è fatto fuori in qualche modo, è risolto nello sbilanciamento in uno dei due termini. Ma proviamo ad aprire un altro approccio. Proviamo cioè a vedere, per ipotesi, se la sproporzione tra il finito e l'infinito, che realisticamente nessuno può negare, neanche chi poi risolve in una delle due opzioni la questione, se questa sproporzione non sia soltanto una ammissione della nostra incapacità, o una presunzione della nostra potenza, ma sia un motore di conoscenza, un metodo di conoscenza. La difficoltà della questione è che la conoscenza sarebbe tesa in questo rapporto in cui uno dei due termini è eccedente rispetto all'altro, l'infinito, ma la cui eccedenza non sarebbe soltanto un'ombra negativa sulla nostra capacità, ma un invito alla conoscenza. Abbiamo pensato a lungo chi scegliere per suggerire questa l'ipotesi di quest'altro approccio. Ho scelto un autore che nessuno aveva mai pensato, forse neanche noi, Nicola Cusano, non per gusto di eccentricità, ma perché Cusano, che definiremmo un autore anfibio, perché è tutto ancora compenetrato dalla grande tradizione medievale, ma è già tutto quanto uomo moderno, ha posto nettamente la questione, che cioè la sproporzione, l'ignoranza dotta, come la chiama lui, sia un metodo di conoscenza.
Leggeremo quindi anche qui un breve passo della dotta ignoranza di Niccolò Cusano. Un intelletto sano e libero conosce ed abbraccia con amore quella verità che aspira insaziabilmente di raggiungere, quando va indagando su ogni cosa con il procedimento discorsivo che gli è insito. Siamo all'inizio della dotta ignoranza, e all'inizio della dotta ignoranza Cusano pone il problema della natura dell'intelletto. L'intelletto ha un desiderio naturale di conoscere una verità, Quindi vi è una verità certa da conoscere, vi è un essere della vi è un esserci della verità, diremmo oggi. E senza dubbio, continua Cusano, la verità più sicura è quella da cui ogni mente che sia sana non può dissentire. Ma la precisione nelle combinazioni fra le cose corporee ed una proposizione perfetta tra il noto e l'ignoto è superiore alle capacità della ragione umana. Di fronte a questo desiderio naturale dell'intelletto di giungere alla verità, ci si blocca, come ci si ferma di fronte ad una precisione della verità. Pur avendo questa capacità, l'intelletto è come bloccato dal raggiungimento della verità precisa. E dunque di qui l'affermazione della dotta ignoranza, che è così formulata. Se dunque è così che anche Aristotele, il pensatore più profondo, nella filosofia prima afferma che nelle cose per loro natura più evidenti incontriamo una difficoltà simile a quella di una civetta che tenti di fissare il sole, allora vuol dire che noi desideriamo sapere di non sapere, dato che il sapere che è in noi non deve essere vano. La citazione di Aristotele è per Cusano importante perché fa giungere al detto socratico, sapere di non sapere. Ma questo detto socratico è come rivisitato totalmente da Cusano. Continua e conclude Cusano dicendo: e se potremo conseguire appieno questo sapere, avremo raggiunto una dotta ignoranza. Il sapere di non sapere socratico è forse solo un atteggiamento etico, un atteggiamento morale, un atteggiamento di chi accomuna nel non sapere tutto, anche quella stessa verità di cui si è certi che c'è, che è già. La dotta ignoranza di Cusano invece parte dall'esserci della verità. Ed è quindi per questo una epistemologia del conoscere, un metodo di conoscenza che ha a che fare con l'affermazione di una verità che è un oggetto da conoscere. E quindi non un sapere di non sapere che ricade su se stessi, come nell'atteggiamento socratico, ma un sapere di non sapere che ha un oggetto fisso. E infatti conclude Cusano questo passo dicendo: l'intelletto, che non è la verità, non riesce mai a comprenderla in maniera tanto precisa da non poterla comprendere in modo più preciso all'infinito. L'espressione più alta di dotta ignoranza è quindi congiunta al grado più elevato raggiunto dalla scienza. Solo chi sa è in grado di avvertire la distanza infinita che lo separa dalla verità precisa.
La dotta ignoranza, dunque, potremmo dirla con i nostri termini, la sproporzione cosciente dell'io, non è un procedimento di tipo gnostico, di sapore socratico, si diceva, ma un vero e proprio metodo, che proverei a ridire così: quello che so, quello che conosco, è sempre una approssimazione a quello che non so, perché quello che so, scusate, perché quello che non so esiste come infinito, non solo come la mia incapacità. Quindi l'approssimazione, l'irraggiungibilità piena della verità, prima ancora di essere la prova, il riverbero della mia incapacità, implica una certezza originaria. Quello che non so esiste come infinito. Quindi non è soltanto la non esistenza della mia capacità intellettiva a venire in primo piano qui, ma l'esistenza di ciò che non conosco. E qui arriviamo alla svolta del nostro percorso, e cioè, dopo aver visto le due possibilità di stare di fronte alla lacerazione nel rapporto tra finito e infinito, la lacerazione che è questo rapporto, e dopo aver visto che la lacerazione stessa affonda le sue radici in una originaria certezza, il problema sarà: come è possibile riconoscere l'infinito dentro l'esperienza? O, per riprendere la prima parola segnalata all'inizio quando leggevamo Heidegger su Hegel, siamo capaci dell'infinito? Torna ancora quest'idea della capacità, e cercheremo di approssimarci sempre di più ad essa, perché è una parola a suo modo ambigua, ma a suo modo ricca di significato, tutto da scoprire. E qui, per rispondere e così avviarci ad una prima conclusione di questo nostro percorso, alla domanda: è possibile riconoscere l'infinito dentro l'esperienza? Oppure, ma noi ne siamo capaci, non possiamo che ritornare a Kant. E in particolare all'idea centrale di Kant, per cui la metafisica, come la chiamava, vale a dire la possibilità, o diciamolo anche la capacità che naturalmente il pensiero umano ha di cogliere l'incondizionato. Kant, come sapete, non usava il termine infinito, ma incondizionato. La metafisica in Kant comincia a divaricarsi in maniera fatale e epocale rispetto all'esperienza. Se metafisica c'è e ci deve essere per Kant, non potrà mai essere oggetto di esperienza. Se esperienza c'è, come Newton dice, non potrà mai essere qualcosa che ha a che fare con il desiderio dell'incondizionato. Leggo dalla Critica della ragion pura. La metafisica, scrive Kant, sebbene non sia reale come scienza, lo è tuttavia come disposizione naturale. La ragione umana, infatti, anche senza essere mossa dalla mera vanità di un grande sapere, procede inarrestabilmente, spinta dal suo proprio bisogno. È interessante, Leopardi lo chiamava desiderio, Kant non può che chiamarlo bisogno. Spinta dal suo bisogno, la ragione procede inarrestabilmente fino a delle questioni che non possono essere risolte da un uso empirico della ragione e dai principi presi a prestito da quest'uso. Domanda dell'incondizionato, ma non può farne esperienza. E così in tutti gli uomini, continua Kant, non appena in essi la ragione si estenda fino alla speculazione, che è il suo modo per dire, allora quando la ragione pensa all'infinito, si pone in rapporto cosciente con l'infinito, vi è sempre stata effettivamente una qualche metafisica, e sempre vi sarà, è inevitabile. Anche per essa dunque varrà la domanda: com'è possibile la metafisica come disposizione naturale? Cioè, com'è che la nostra natura è fatta metafisicamente? Cioè, com'è che la nostra natura è fatta per l'incondizionato? E cioè, continua Kant, in che modo le questioni sollevate dalla ragion pura scaturiscono dalla natura della ragione umana universale? Vi risparmio il seguito, ricordandoci soltanto la soluzione di Kant. Come rispondere a questa domanda? Rendere conto della possibilità della metafisica come disposizione naturale. Kant dice: per poter rispondere a questa domanda io posso semplicemente, devo semplicemente trasformarla in un'altra domanda: com'è possibile la metafisica come scienza? Nel passaggio tra queste due domande avviene una svolta anch'essa epocale. La disposizione naturale, quel desiderio naturale di conoscere che abbiamo sentito riecheggiare in Cusano, ma che appunto aveva origini aristoteliche, qui diventa non un rendersi conto di chi appella il pensiero, di quale sia il magnete che inarrestabilmente, senza che io lo voglia, senza che io l'abbia deciso teoreticamente, ma naturalmente mi attira verso l'incondizionato. Bene, questa domanda va riformulata come una scienza. Dei limiti della ragione stessa. Per cui, in un altro passaggio, cito solo questa frase, nella dialettica trascendentale, sempre nella prima critica della ragion pura, Kant dice: la ragion pura in realtà non si occupa d'altro che di se stessa e non può neppure avere altra occupazione, poiché a lei non vengono dati gli oggetti in vista dell'unità del concetto proprio dell'esperienza. Il lavoro della ragione non è più quello di scoprire il dato reale, ma di costruirlo. Bensì, infatti, continua Kant, le vengono date le conoscenze intellettuali in vista dell'unità del concetto proprio della ragione stessa. La ragione non si occupa d'altro che di sé medesima. O, quando ancora, con una immagine che aiuta anche icasticamente a capire la questione, dice: nella disciplina della ragion pura, la nostra ragione non è, per dir così, un piano di estensione indeterminata, non è un piano indeterminato di scoperta, di procedimento, ma deve essere piuttosto paragonata ad una sfera il cui raggio si può trovare in base alla curvatura del suolo, alla sua superficie. Al di fuori di questa sfera, che è il campo dell'esperienza, non vi è oggetto per essa. E le stesse questioni riguardanti dei presunti oggetti di tal specie, l'infinito è uno di questi oggetti. Cioè è un oggetto che non è un oggetto, è un tema che non è determinabile a priori dalla ragione. Tutti questi oggetti non concernono altro che principi soggettivi. Potremmo dire così: per Kant, dunque, l'ideatum, ciò che l'idea pensa, il contenuto della coscienza, coincide con l'idea. Non c'è più nessuna differenza tra idea, lo diciamo in termini scolastici, tra idea e ideatum. Quello che io penso non trascende mai il mio pensiero. Quello che io colgo con la mia capacità pensante è tutt'uno con il mio pensarlo, anzi, il mio pensarlo ne determina il contenuto. Ma noi sappiamo che non è stato sempre così, che questa identificazione tra idea e ideatum è qualcosa di relativamente recente, almeno soltanto da Locke, o a partire da Locke in poi. Ma se noi andiamo un po' indietro, penso ad un solo nome, lo accenno e lo saluto in lontananza, Anselmo, per esempio, noi sappiamo che ci sono state esperienze del pensiero in cui l'ideatum, il pensato, trascende l'idea che lo pensa. Proviamo a rileggere, paradossalmente, perché sembrerebbe, almeno da come viene presentato normalmente, dire il contrario, proviamo a rileggere così Cartesio.
Leggiamo adesso un brano preso dalla terza meditazione di Filosofia Prima. L'opera è stata pubblicata nel 1641, quindi diciamo è l'opera somma di Descartes, quella in cui lui esprime la propria metafisica. Bisogna un attimo contestualizzare il percorso seguito dall'autore, dal lettore, prima di arrivare al passo che leggeremo. Descartes ha stabilito nella seconda meditazione il principio primo della sua filosofia, cioè la natura dell'anima, l'esistenza dell'anima e della natura dell'anima come sostanza pensante, res cogitans, cioè una cosa che pensa e quindi ha in sé delle idee. L'unico patrimonio che il soggetto ha, che il soggetto pensante ha, sono delle idee, cioè delle percezioni che hanno delle forme specifiche, una differenti dall'altra, che in quanto idee, in quanto percezioni sono tutte uguali. Un atto di pensiero è uguale a un altro atto di pensiero, però ognuno è diverso dall'altro perché ogni atto di pensiero termina in un oggetto, un ideatum, che lo differenzia. Pensare un cavallo è diverso dal fatto di pensare una casa, no? Questo è elementare. Ora, la questione che lui si pone è questa: esiste qualche altra cosa di cui io possa essere certo a parte il fatto che io esisto e che sono una sostanza pensante? Cioè, queste idee mi dicono qualcosa? Mi comunicano qualcosa? Posso, sulla base di esse, stabilire qualcosa di assolutamente certo ed evidente? Allora, per questo, egli prende in esame le idee in ciò che le differenzia, cioè nell'oggetto che esse rappresentano. Quello che lui, con una terminologia che prende a prestito dalla scolastica, chiama la realtà oggettiva dell'idea, cioè l'elemento che essa rappresenta, ciò che essa rappresenta. E vediamo che, in una maniera del tutto sorprendente, l'unica idea che egli riconosce come inassimilabile è l'idea di Dio. Leggiamo: non resta dunque che la sola idea di Dio, nella quale bisogna considerare se vi sia qualche cosa che non sia potuta venire da me stesso. Tutte le altre idee, potenzialmente, posso essere io stesso ad averle prodotte. Un'idea di un cavallo, o un'idea di un unicorno, un'idea di un mostro che io posso creare come una finzione, come un qualcosa di fittizio. È possibile, io posso averle, diciamo, prodotte, costruite, no? Tutte tranne una, l'idea di Dio. E poi dice, precisa, che cosa intendiamo per Dio, cioè questa realtà oggettiva, che cosa ci rappresenta? Qual è il contenuto dell'idea di Dio? Con il nome di Dio intendo una sostanza infinita, eterna, immutabile, indipendente, onnisciente, onnipotente, e dalla quale io stesso e tutte le altre cose che sono, se è vero che ve ne sono di esistenti, perché questo ancora no, l'abbiamo messo tra parentesi, siamo stati creati e prodotti. È importante l'elenco degli attributi di Dio che Descartes fa, ed il primo qual è? Quello di infinito. Quindi siamo pienamente nel tema della nostra discussione. Ora, queste prerogative, cioè questi attributi, sono così grandi ed eminenti che più attentamente le considero e meno mi persuado che l'idea che ne ho possa trarre origine da me solo. Attenzione. L'idea di infinito, diciamo, l'idea di Dio, quindi l'idea dell'infinito, è qualcosa che è inassimilabile a me. Non può in alcun modo essere prodotta, costruita, fabbricata, usiamo termini sempre più meccanici, no? Da una mia immaginazione, da un mio sforzo. E per conseguenza, proprio per questo, perché è inassimilabile, cioè io non posso trarla da me, e per conseguenza bisogna necessariamente concludere da tutto ciò che ho detto per lo innanzi che Dio esiste. Poiché, sebbene l'idea della sostanza, cioè di un qualcosa di determinato, in sé compiuto, no? Come la sostanza pensante, come me, un aliquid potremmo dire, usando il latino, no? Poiché, Sebbene l'idea della sostanza sia in me per il fatto stesso che sono una sostanza, no? Io posso immaginare tante sostanze traendo, astraendo da me il concetto di sostanza. Non avrei tuttavia l'idea di una sostanza infinita, io che sono un essere finito, se essa non fosse stata ammessa in me da qualche sostanza veramente infinita. Potremmo dire, usando un linguaggio che poi verrà ripreso anche da Kant, che l'idea di infinito è trascendente, cioè è qualcosa che è inassimilabile alla mia natura, non può essere prodotta. Ma uno potrebbe dire, ci si potrebbe obiettare, beh, se è qualcosa di totalmente altro da me, potrei averla prodotta per via di negazione, cioè semplicemente negando me stesso e quindi produrre l'infinito, no? Quasi come la parola stessa ce lo dice, come negazione del finito. Infinito è ciò che non è finito, quindi in questo modo, determinandolo a partire dal finito, potrebbe essere benissimo un prodotto del finito. Ed è qui veramente che Descartes compie una svolta che è epocale e che ci inserisce in un filone che è giunto ai giorni nostri e che, per citare un solo nome che insomma ha dato seguito a queste riflessioni, è Emmanuel Levinas. Comunque leggiamo qual è la risposta di Descartes a questo problema. Né debbo supporre di concepire l'infinito non per mezzo di una vera idea, ma solo per mezzo della negazione di ciò che è finito. Poiché, al contrario, vedo manifestamente che si trova più realtà nella sostanza infinita che nella sostanza finita, e quindi che ho, in certo modo, in me, prima la nozione dell'infinito che del finito, cioè prima la nozione di Dio che di me stesso. Perché questo? Dice, perché come potrei conoscere che dubito e che desidero, cioè dubito. L'esercizio del dubbio è quello che lo ha condotto nella prima meditazione a stabilire che egli, anche se nulla esistesse, ciò non di meno, lui dovrebbe esistere per il fatto stesso che pensa. Quindi siamo, diciamo, in uno stretto legame con l'itinerario che gli percorre. Perché come potrei conoscere che dubito e che desidero, cioè che mi manca qualche cosa? Pensiamo anche a Leopardi, no? Il percorso che abbiamo fatto utilizza delle parole che ritornano. E che non sono del tutto perfetto, se non avessi in me nessuna idea di un essere più perfetto del mio, dal cui paragone riconoscere i difetti della mia natura? Attenzione, esiste più realtà nella sostanza infinita che nella sostanza finita. Perché questo? Perché l'esperienza della finitudine è sempre l'esperienza per Descartes di una manchevolezza, cioè del dubbio, dell'errore, del desiderio, cioè dell'essere mancanti di qualche cosa, e quindi ci rimanda di per se stessa a un qualcosa di più originario che la precede. L'idea dell'infinito come positività è quindi un'idea che precede quella del finito e, potremmo dire, è normativa rispetto ad essa. È normativa perché pone le condizioni per cui l'esperienza della finitudine si dà. Percependo un positivo, posso, in base a questo, fare esperienza di un negativo, della mancanza di questo positivo. In questo senso l'idea, come verrà, ha un valore che, richiamandoci a Kant, può essere detto trascendentale. E questa è una lettura di Descartes che è molto originale, che adesso viene sulla scorta di Levinas, sta acquistando piede, però ci dice anche come Descartes in qualche modo è estremamente contemporaneo in questo.
Potremmo dire così allora, che la finitezza è traccia di qualcosa di più originario, traccia dell'infinito. Ma ricordiamoci della nostra domanda a cui adesso conclusivamente cerchiamo di porre mano: come è possibile farne esperienza di questo infinito nel finito? Esistenzialmente e sfidando il divieto kantiano, di una cosa ci accorgiamo, e cioè che la coscienza dell'origine, dell'infinito come origine, diventa più acuta per noi nel momento in cui l'origine segna il nostro fine. Quando, cioè, l'origine diventa l'oggetto di un desiderio. E qui chiameremmo in campo Tommaso, non per dargli la battuta finale in quanto pensatore cattolico, ci interessa Tommaso in quanto un grande realista, perché ci sembra che faccia vedere bene come il rapporto conoscitivo tra il finito e l'infinito ha la sua sede più adeguata nel rapporto dell'io con il proprio fine, che è la felicità. Ritornando con questo alla nostalgia di Leopardi. Dice Tommaso, nell'articolo della Somma in cui si parla dell'oggetto della felicità, il fine in un uomo può indicare due cose differenti, e cioè l'oggetto stesso, ipsa res, che desideriamo conseguire, e l'uso, ovvero il conseguimento o il possesso di un tale oggetto. Perciò, se parliamo dell'ultimo fine dell'uomo, inteso come oggetto desiderato, è importante questo, l'ultimo fine non è una apocatastasi finale, non è un'utopia irraggiungibile, ma è l'oggetto del desiderio per Tommaso. Se parliamo dell'ultimo fine dell'uomo, inteso come oggetto desiderato, è impossibile che l'anima stessa sia l'ultimo fine dell'uomo. Infatti, l'anima stessa, di suo, è una realtà potenziale. Essendo in potenza a conoscere, diviene attualmente conoscitiva. Ed essendo virtuosa in potenza, lo diviene in atto. L'anima umana è una capacità di cogliere l'essere. È una capacità di concepire le cose, che soltanto incontrando l'essere, incontrando le cose, dalla potenza passa all'atto, e quindi può cogliere l'oggetto, il fine come oggetto, non può essere essa stessa il fine. Essendo in potenza a conoscere, diviene attualmente conoscitiva, ed essendo virtuosa in potenza lo diviene in atto. Ora, poiché la potenza è ordinata all'atto, cioè la coscienza alla realtà, è impossibile che una realtà, la quale di suo è in potenza, l'anima, abbia la funzione di ultimo fine. Quindi è impossibile che l'anima stessa sia l'ultimo fine di sé medesima. Se invece parliamo dell'ultimo fine dell'uomo, non come oggetto, ma come conseguimento, possesso, ovvero come uso dell'oggetto stesso desiderato come fine, allora troviamo, ecco il punto, troviamo un elemento dell'uomo, cioè dell'anima, che fa parte dell'ultimo fine, poiché l'uomo raggiunge l'ultimo fine con l'anima. Dunque, si deve concludere, scrive Tommaso, che la beatitudine o felicità umana è qualche cosa dell'anima. L'infinito è qualche cosa del finito, mentre l'oggetto che costituisce la felicità è qualche cosa al di fuori dell'anima, extra animam. È interessante quindi questo incrocio. L'ultimo fine, la felicità umana o infinito, l'oggetto del desiderio, è un qualche cosa dell'anima, perché è partecipato come desiderio e come conseguimento dall'io, ma il suo oggetto è qualche cosa che sta fuori dell'anima. Ci ha molto, discutendo tra noi, ci ha molto interessato come alla precisione scultorea, starei per dire, della questione in Tommaso corrisponda con tutt'altro stile di pensiero, ma con una passione non meno infuocata, non formata certo, nella precisione e nella, nell'indore della, della concettualità filosofica di Tommaso, ma emergente in maniera più magmatica in questo autore, dove meno ce l'aspetteremmo, la stessa intuizione di questo nesso inscindibile: la felicità è qualche cosa dell'anima, ma che è oltre l'anima. Questo autore è Friedrich Nietzsche.
Da Così parlò Zarathustra. La grandezza dell'uomo è di essere un ponte e non uno scopo. Nell'uomo si può amare che egli sia una transizione e un tramonto. Io amo coloro che non sanno vivere se non tramontando, poiché essi sono una transizione. Io amo gli uomini del grande disprezzo, perché essi sono anche gli uomini della grande venerazione e frecce che anelano all'altra riva. Guai, si avvicinano i tempi in cui l'uomo non partorirà più stella alcuna. Guai, si avvicinano i tempi dell'uomo più spregevole, quelli che non sa disprezzare se stesso. Ecco, io vi mostro l'ultimo uomo. L'ultimo uomo è un uomo che rimpicciolisce tutto, che prende in giro tutto. E queste sono le sue domande. Che cos'è l'amore? È creazione? È anelito? È stella? Così domanda l'ultimo uomo e ammicca. La terra allora sarà diventata piccola e su di essa saltellerà l'ultimo uomo, quelli che tutti rimpicciolisce.
Qui, in maniera quasi speculare rispetto alla grande aporia di Leopardi, c'è la grande aporia del desiderio di Nietzsche. Perché da una parte egli genialmente vede che l'ultimo uomo è l'uomo che tutto rimpicciolisce, perché pone delle domande a cui a priori ha negato qualsiasi risposta. Ma il nuovo uomo, l'altro uomo, il superuomo, è qualcosa che ancora deve avvenire. Il dramma è tutto in questa sospensione. Chi sarà capace di tendere verso l'altra riva? Chi sarà capace di scoccare la freccia del proprio desiderio? È qui il punto. Non è tanto immaginarsi utopicamente un oggetto non ancora raggiunto, ma andare al fondo di ciò che è implicato nella nostra capacità. E qui, in conclusione, è davvero giunto il momento di svelarla più da vicino questa parola, la capacità, il finito come capacità dell'infinito. Normalmente noi intendiamo questa parola capacità come, come sinonimo di performance, cioè di in senso attivo, in senso transitivo, capacità di estrinsecazione, di autoespressione dell'io, di realizzazione di sé. Ma se noi approfondiamo un po' da più da vicino la questione, ci rendiamo conto che il primo significato di capacità non è un significato transitivo, ma intransitivo. Non è un significato attivo, ma passivo. Che insomma capacità vada innanzitutto anche in filosofia, o forse soprattutto in filosofia, usato come noi lo usiamo quando diciamo che, per esempio, una botte è capace di accogliere un quintale di olio. Cioè la capacità come la possibilità di ricevere, la possibilità di accogliere. Tant'è vero che di questa, mentre della capacità come performance a priori possiamo dir tutto, possiamo predeciderlo, della capacità come accoglienza possiamo accorgerci solo quando effettivamente accogliamo qualcosa nella nostra capacità. E quanto dice ancora Tommaso. Il termine beatitudo, cioè felicità umana, sta a indicare il conseguimento del bene perfetto, l'infinito. Perciò, è interessante, l'infinito è un bene perché è desiderabile. Perciò chiunque sia capace, capax, del bene perfetto è in grado di raggiungere la beatitudine o la felicità umana. Ora, che l'uomo sia capace del bene perfetto lo dimostra il fatto che il suo intelletto è in grado di apprendere il bene universale. È perfetto. E la sua volontà è in grado di desiderarlo. Quindi può conseguire la beatitudine o felicità. Quindi la struttura dell'uomo è un potere, è una capacità. Naturalmente l'uomo può, non è detto che necessariamente la raggiunga, ma può conseguire la beatitudine e la felicità, e il segno è che è capace di conoscere e di desiderare. E questo perché nell'uomo, conclude Tommaso, è naturale il desiderio quando vede un effetto di conoscerne la causa. Di qui il sorgere dell'ammirazione negli uomini. Nell'esperienza del pensiero, dunque, questa capacità come momento intransitivo dell'accoglimento, della attivissima passività, ha come segnale il destarsi di un'ammirazione, che non è mai un'estasi senza coscienza, ma è un approfondimento della realtà come segno. Bene, Tommaso dice: l'uomo è capace dell'infinito, eppure continua, nonostante la precisione con cui Tommaso ha visto la questione, continua ad essere testimoniata in maniera assolutamente drammatica l'incapacità dell'uomo. Voglio soltanto dire che neanche Tommaso chiude la partita, non può chiuderla neanche lui. Neanche il riconoscimento della nostra struttura di vero potere, che è la passività del riconoscimento e dell'accoglienza, risolve la questione. Per questo ci piace, in conclusione, ridare ancora la parola all'antagonista di Tommaso, al grande antagonista filosofico ma solidale nella domanda.
Guai, si avvicinano i tempi in cui l'uomo non scaglierà più la freccia anelante al di là dell'uomo e la corda del suo arco avrà disimparato a vibrare. Io vi dico, bisogna avere ancora un caos dentro di sé per partorire una stella danzante. Io vi dico, voi avete ancora del caos dentro di voi.
Grazie per la vostra attenzione. E come Camillo Fornasieri diceva all'inizio, non è una conferenza, quindi era semplicemente un lavoro ad alta voce tra noi quattro, però il senso per cui è stato presentato questo lavoro è che partendo da questo interesse desidereremmo comunicarlo e condividerlo con chi volesse, eventualmente pensando in modi, date, tempi, occasioni naturalmente da definire, un collegamento, un'amicizia operativa che tra chi fa questo lavoro, tra chi studia o si occupa professionalmente di filosofia. Quindi tutti coloro che fossero stati interessati e soprattutto fossero interessati ad un lavoro comune del genere, in cui, come vedete, non c'è una scuola di pensiero, no? Ma è appunto un'unità di lavoro in cui ciascuno arriva con le sue sollecitazioni, i suoi autori, le sue sottolineature, può alla fine segnare il proprio nome, i propri dati, compresi gli email, per eventualmente poterci ricontattare.
Vi ringrazio molto. Vorrei dire due cose, aggiungere due cose operative, professor Esposito, cioè una è quella, se anche voi potete lasciare un indirizzo, perché potrebbe essere anche il modo di dire semplicemente: ho notato questo, suggerisco, oppure c'è questa frase, cioè, insomma, viceversa. La seconda è questa: abbiamo in programma un rivederci che potrà anche essere frutto di appunti, frutto di se accade qualcosa, cioè se Io sono rimasto molto colpito e avrei circa 250 domande da fare. Secondo me la prossima volta, se c'è una prossima volta, però il programma del Centro Culturale in genere è fatto per essere molto rispettato, la prossima volta potremo tentare di offrire una mezz'ora di convivialità, di rinfresco, e poi però dovreste rendervi disponibili per un'oretta di dialogo. Vi va l'idea? Però se è così, io la propongo e la realizzeremo. Voi riceverete notizie. Grazie ancora.